Settimana scorsa era Yom HaZikaron, poi prima c'era Yom HaShoah e tutto questo. Ho sentito qualcosa di molto intelligente da un personaggio pubblico, chiamiamolo così. Non so se avete sentito parlare di Moshe Feiglin, che è stato un politico, è stato uno dei politici in uno dei governi di Netanyahu, poi ha creato un suo partito politico. Ma lui ha detto una cosa molto interessante nel giorno dello Yom HaShoah, che apro una parentesi, giusto per dire che i Rabbanim, specialmente il Rebbe, non erano assolutamente contenti del fatto che in Israele sia stato fissato nel mese di Nissan Yom HaShoah. Perché? Perché il mese di Nissan è un mese di gioia e quindi non era adatto assolutamente a questo tipo di ricorrenza. Infatti i Rabbanim l'hanno spostato al 10 di Tevet, che è il giorno del digiuno, il giorno dell'inizio della caduta di Gerusalemme. E quindi si digiuna già e si prega già ed è un giorno difficile, quindi hanno incluso in questo giorno Yom HaShoah. Però questo personaggio, Moshe Feiglin, ha detto una cosa molto interessante. Ha incontrato dei ragazzi e ha chiesto ai ragazzi perché ci hanno fatto questo. Allora uno ha detto perché siamo ebrei, ok, e quindi bisogna esprimere tutto questo odio soltanto perché siamo ebrei. Un altro ha detto perché sono invidiosi. Ok, allora se uno è invidioso cosa fa? Stermina tutti quanti? E quindi i ragazzi cercavano di dare spiegazioni, ma non avevano colto nel segno. Allora lui ha detto: io vi lascio con una riflessione. Quando tu vuoi dare a una persona il peggiore degli insulti, perché è una persona che è solo male, gli dici sei un nazista. Perché? Perché il nazismo rappresenta e corrisponde a un'idea del male che fa del male. Chi rappresenta il male fa del male. E quindi non c'è titolo peggiore che si può dare a una persona che questo, sei un nazista. Infatti, quello che si è detto quando si è visto le atrocità del 7 ottobre sono dei nazisti. Allora dice, il nazista sta all'estremo di una parte. Con chi ce l'ha il nazista? Con chi sta all'estremo dell'altra parte? Lui ha detto, io non voglio dirvi niente, voglio dirvi soltanto che se questi ce l'hanno con noi, vuol dire che da noi c'è qualcosa di molto speciale. Perché se loro sono dall'altra parte della bilancia, e noi siamo da questa parte della bilancia. Quindi solo questo basta per farci capire che HaKadosh Baruch Hu ha dato a noi qualcosa di molto particolare. Bene, era solo un pensiero che ho condiviso con voi. Speriamo che HaKadosh Baruch Hu ci protegga sempre e sempre di più e sempre di più. E potremo
Amen.
sempre meglio, sempre meglio. La famosa canzone che spopola in Israele, Odio Tertov,
Odio
Odio.
Tertov. È vero, è vero. È
È stata
bellissima, è un'energia
distrutta.
quella canzone,
Sì.
un'energia.
Io non ho con me il libro, ma è stata dibattuta questa canzone, il testo, perché cosa vuol dire che sarà ancora meglio e sempre meglio? Sembra che Hashem non fa il meglio. Però quando hanno sentito che chi ha scritto il testo era Rav Arosh, che è il rabbino di riferimento dei Hasidim di Breslev, allora hanno detto ok, rispettiamo, anche se hanno storto il naso. In realtà queste parole, esattamente parola per parola, le abbiamo trovate in una lettera che Rebbe ha mandato a una persona nel 1965 con esattamente queste parole, Veye odio tertov, ve odio tertov. E quindi se il bene è bene, il meglio è meglio. Noi stiamo ricevendo da Kadosh Baruch Hu il meglio, però è vestito da bene e noi vogliamo il meglio vestito da meglio. Questo è quello che cerco di capire e vorrei interpretare da queste parole. Cosa vuol dire che Hashem ci darà sempre meglio, vuol dire che noi potremmo godere sempre di più dal fatto che questo è un regalo di Hashem. Senza vestiti che ci amareggiano ai nostri occhi perché non siamo in grado di capire e di contenere, ma che sia una cosa panim be panim, faccia a faccia, vuol dire una cosa positiva anche profondamente e anche esteriormente,
Che possiamo capire.
che possiamo capire esattamente. Il problema è che noi capiamo poco.
Niente.
Quasi niente.
Ma è anche positivo.
Nulla, diceva il maestro.
Sì, esatto, nulla. Shlomo HaMelech dice, Yosif da'at, Yosif ma'or. Più uno acquisisce conoscenza, più uno acquisisce sofferenza. Perché quello che non sa, non conosce, è sempre felice. Ci sono due modi per essere sempre felici, o conoscere perfettamente o non conoscere niente. Stanno in mezzo, sono quelli che soffrono. Quelli che credono di capire, ma in realtà non capiscono e quindi soffrono. Va bene, chiediamo sempre nelle nostre tefillot che HaKadosh Baruch Hu continua a proteggerci. C'è una cosa molto bella che ho ascoltato da un grande Rav che è mancato 5 anni fa, 6 anni fa circa, Rav Yoram Abergel, e ha fatto una domanda molto bella. Dice, quando noi apriamo gli occhi al mattino, il primo respiro che facciamo appena svegli, dobbiamo usarlo per dire Modeani. Ancora prima di fare Netilat Yadayim. Le mani sono impure e noi ancora prima di purificare le mani con l'acqua che abbiamo preparato vicino al letto, ancora prima di questo, noi diciamo Modeani, ti ringraziamo Hashem. E lui fa una domanda molto semplice. E dice, è vero che il Rebbe ha scritto nel suo libro Hayom Yom che noi facciamo Modeani prima della Netilat Yadayim perché il Modeani di un ebreo non c'è impurità al mondo che possa contrastarlo. Modeani è così potente, così forte che non c'è impurità davanti al Modeani. Questo è un Hayom Yom. Però lui chiede una domanda semplice. Dice, ma perché non aspettare? Facciamo Netilat Yadayim. Abbiamo le mani pure e possiamo fare un Modeani un po' più decoroso. E lui risponde in modo molto bello e dice, sai perché non possiamo aspettare di fare Netilat Yadayim? Perché noi ci siamo svegliati e in questo mondo di 9 miliardi di esseri umani non tutti si sono svegliati. E quindi noi che ci siamo svegliati abbiamo fatto un respiro, abbiamo aperto gli occhi. La prima cosa che dobbiamo fare senza aspettare un secondo è subito ringraziare Hashem per questo. Non c'è tempo per aspettare. Poi ci saranno altre cose durante la giornata. Ieri sera abbiamo studiato nel Pirkei Avot l'ultima Mishnah che dice: Hayom katzer, il giorno è corto, ve amelacha meruba, c'è molto da fare, ve apoalim atzelim, gli operai sono pigri. I servitori sono pigri. Ve polim azilim, ubala bait dohek. E il datore di lavoro affretta. Veneemanu bal melachtecha shishalem lecha sechar peulatech. Fidati di lui, che è il tuo datore di lavoro, e ti pagherà come sa lui pagare per quello che ti ha chiesto di fare. Perché non ti ha chiesto di fare qualcosa di semplice, ti ha chiesto di fare una mitzvah. E quando tu fai una mitzvah, Hashem sa ricompensare chi fa una mitzvah. Ma il nostro problema è che noi abbiamo tempo. E quindi nasce la domanda, perché Modeani così di fretta? C'è tempo, con calma. La risposta è non c'è tempo. Appena apriamo gli occhi, subito dobbiamo ringraziare. Perché? Perché c'è altro da fare e anche perché questo respiro che abbiamo potuto riconoscere come un respiro di vita, anche questo respiro merita un ringraziamento. È vero che di notte abbiamo respirato, ma non eravamo consapevoli. Adesso che ci siamo svegliati, siamo consapevoli del fatto che respiriamo, merita un Modeani, merita un ringraziamento anche questo. E poi ci sarà altro da fare, ma quello è ognuno in base alla sua volontà e alla sua capacità. Bene, parliamo un po' dell'argomento. Ci siamo fermati settimana scorsa in mezzo a un argomento molto molto bello. E quindi siamo facilitati perché entriamo direttamente in un argomento molto bello. Però prima facciamo un piccolo riassuntino dell'argomento della settimana scorsa. Allora, stiamo parlando dei mondi superiori, stiamo parlando dei mondi delle anime e dei mondi degli angeli. Abbiamo detto che gli angeli si chiamano Chayot. Chayot in ebraico significa anche creature viventi, in altre parole animali. Perché si chiamano così? Anche per il fatto che hanno quattro visi e sono dei visi che rappresentano il mondo animale, quindi uno dei visi è quello del leone, l'altro quello del toro, l'altro è quello dell'aquila e il quarto è quello umano, ma infatti è spiegato che loro sono la radice del mondo animale. Perché loro sono la radice del mondo animale? Perché loro agiscono come il mondo animale, loro agiscono secondo gli impulsi istintivi. A differenza degli esseri umani che agiscono anche, se vogliono, secondo la ragione. Quindi abbiamo, parlando dell'argomento che stiamo iniziando ad affrontare, veramente difficile l'argomento dell'amore verso Hashem, del timore verso Hashem, abbiamo due tipi di amore. Uno che deriva dall'istinto, anche l'amore è un sentimento istintivo, come si è parlato settimana scorsa, desiderio del cuore. Ma c'è un altro tipo di amore che è uno che deriva dalla comprensione, dalla razionalità, dalla consapevolezza. Quindi è un amore che non è che sale al cuore, ma che scende al cuore. Quindi non dalla parte più istintiva verso il cuore, ma dalla parte mentale, che è la parte più alta, scende verso il cuore. Quindi sia nei confronti di un'altra persona che nei confronti di Hashem. Noi abbiamo due tipi di amore, quello dal cuore, quello naturale, e quello della mente, che è quello razionale. Dato che è così, qui, significa che è così nei cieli. Come vi abbiamo ripetuto tantissime volte, tutto quello che esiste qui esiste perché esiste nel cielo. Se non c'è nel cielo, qua non può esistere, perché questo non è altro che uno specchio di quello che succede sopra le nostre teste. Cosa racconta il profeta Yeheskel, il Navi Yeheskel, su quello che ha visto questi angeli? Dice: Ve Achayot, questi angeli che si chiamano Chayot, Ratzov Vashov, salgono e tornano, corrono e tornano. In altre parole, sono come dei robot che agiscono in modo naturale, in modo automatico. A differenza degli uomini, come abbiamo detto prima, che agiscono in base alla loro conoscenza, alla loro consapevolezza. Quindi gli angeli non scelgono di servire Hashem. È come un computer che è stato inserito un programma e lui fa questo, non per scelta. Sono stati programmati per fare questa cosa. A differenza degli esseri umani, a differenza delle anime, loro hanno sì il libero arbitrio, che è un'arma a doppio taglio, ne abbiamo già parlato. Quindi possono scegliere se servire Hashem o no, possono scegliere se amare Hashem o no, se avere timore di Hashem oppure no. Quindi che cosa ha più valore? Qualcosa che è programmata e non può fare altrimenti, o qualcosa che è così perché è stata scelta di essere così? Poteva essere presa una decisione diversa, ma è stata presa la decisione di amare Hashem. Chiaramente un amore per scelta è un amore molto più grande. C'è gente che piange. Tutti noi piangiamo e diciamo Hashem perché se volevi che noi fossimo tuoi servitori, perché ci hai messo in un mondo così difficile? Vi ricordate, vi avevo raccontato la storia di questo ragazzo che voleva fare teshuva e si è lamentato con il Rebbe, ha detto: io voglio fare teshuva, ma è troppo difficile. Se Hashem voleva che noi fossimo puri e puliti e spirituali, doveva farci come gli angeli. Vi ricordate la differenza tra il dipinto e la fotografia? Il Rebbe le dice: una fotografia costa 25 centesimi e un dipinto può costare anche 10 milioni di euro, dipende chi la fa. Perché? Perché nel dipinto la persona può sbagliare, mette dentro tutto se stesso per non sbagliare, per rendere quanto più simile possibile alla realtà con la capacità che abbiamo noi di fare il giusto, ma anche di sbagliare. E quindi è molto speciale avere il libero arbitrio. Ed è la domanda che il Tanya si pone per poter arrivare a questo argomento: in che modo dobbiamo servire Hashem? Dato che noi possiamo servire Hashem con l'amore che abbiamo dentro di noi come impulso istintivo, basta questo. Oppure dobbiamo sforzarci e creare un amore che arriva dalla nostra capacità di renderci consapevoli e di essere razionali nell'amore verso Hashem. Quindi avere un amore spirituale, non un amore istintivo, questa è la differenza. Ci siete fino adesso?
Sì.
Ok. Dai, intervenite ogni tanto, fate qualche. Già, io credo che già questo che è stato detto basta per andare a dormire come persone diverse. Però,
Ci siamo, eh? Adesso ho tolto il microfono.
bene, allora andiamo avanti, se non va bene.
Non voglio interrompere.
No, ma se avete qualcosa da aggiungere, da chiedere, io dico.
Sì, è bene, è vero, ogni tanto sì.
Ok. Quindi
Su
noi
cui
quando riusciamo a fare una mitzvah, abbiamo vinto. Dagli angeli il concetto di vittoria non esiste. Perché l'angelo non può agire contro la propria natura. Lui non può scegliere se ascoltare Hashem o non ascoltare Hashem, se agire secondo il comandamento che ha ricevuto oppure no. Perché la sua natura lo obbliga a eseguire l'ordine. Basta, non può fare altro. Conoscete la storia di Avram Avinu? Avram Avinu ha ospitato a casa sua tre angeli. E Rashi e Chachamim si chiedono perché tre angeli. Uno per annunciare che avrebbero avuto un figlio, uno per andare a distruggere le città di Sedome e Amorà, e uno per salvare il nipote che era Lot con la sua famiglia. Ma la domanda rimane. Perché tre? Perché non basta uno? Perché la risposta è: dato che gli angeli sono stati programmati, gli angeli non possono fare due cose. Non che non possono fare due cose, non è che fanno una cosa e poi smettono il senso della loro esistenza. Abbiamo raccontato un mesetto fa, forse più, in una lezione intera, le mansioni che aveva, che ha e che avrà l'angelo Michael. Quindi non è vero che l'angelo non può fare più di una cosa. Quando i Chachamim dicono un malach non può fare due cose, cosa intendono dire? Intendono dire che lui può fare soltanto quel tipo di cosa per il quale è stato programmato. Ad esempio, l'angelo di Michele è l'angelo che rappresenta l'amore. Lui può andare soltanto a condividere amore, ad annunciare amore, cose positive. Non può andare a distruggere Sedome. Chi è che può andare a distruggere Sedome? È l'angelo della severità, l'angelo Gabriele. Ma l'angelo Gabriele non può salvare Lot, perché è un'espressione del chesed, della bontà, della generosità. Lot non doveva salvarsi, il motivo per il quale è stato salvato è perché era nipote di Avram Avinu. Ma lui ha scelto di andare a vivere in mezzo a questa brutta gente, e quindi meritava di non salvarsi. E quindi questo Gabriele non lo può fare, deve arrivare l'angelo che è predisposto a questo tipo di programmazione per poter fare questo tipo di missione. Questo è il senso del fatto che l'angelo non può fare due missioni, è limitato in quello che Hashem chiede da lui. La domanda è: anche noi siamo così? Ecco.
No.
Questa è la superiorità che hanno le Neshamot, le anime, sugli angeli, sui malachim. Perché noi abbiamo una capacità che loro non possiedono. A noi dà molto fastidio, come dicevo prima, noi piangiamo continuamente del fatto che abbiamo il libero arbitrio. Il libero arbitrio è il più grande regalo che Hashem ci ha dato. Immaginate una persona, faccio un esempio veramente brutto, una persona che si innamora di una ragazza, però lei non condivide lo stesso amore verso di lui. Cosa fa? La prende, la rapisce, la mette in una cantina, la chiude, le fa entrare il cibo. Ogni tanto, poi smette di mandarle il cibo, smette di darle acqua, smette di darle luce, non gli dà più niente. Perché? Solo se mi ami. Io ti do da mangiare, da bere, aria, elettricità, solo se mi ami. Lei è costretta a dire ti amo. Ma questo non è amore. Perché? Perché lui ha tolto a lei il libero arbitrio. Quando lui invece di rapirla, è un esempio stupido, estremo, ma quando lui invece di rapire questa ragazza, che cosa fa? Cerca in tutti i modi di conquistarla. Fa dei miracoli per lei. Automaticamente inizierà nel cuore di questa ragazza un sentimento che, se lui è bravo, lei riuscirà a elaborare e a ingigantire, amplificare fino a che nasce un amore per scelta. Allora, quando tu chiedi, ma perché Hashem mi ha dato libero arbitrio? Se tu mi hai dato libero arbitrio, vuol dire che vuoi che io cado nel peccato. No, io voglio che tu mi ami perché tu hai scelto di amarmi. Io non posso toglierti il libero arbitrio, non voglio che mi ami perché io ti ho obbligato ad amarmi. Hashem poteva fare e può continuamente fare in ogni momento, in modo che noi si sia obbligati ad amarlo e saremo obbligati ad amarlo, ma non è quello che vuole. Hashem vuole da noi, ci dà tutto lo spazio che ci serve per ottenere da noi chi ci riesce. Non tutti ci riescono, pazienza. Anche uno in una generazione intera, anche uno in 8 miliardi di persone. Se uno riesce a trovare la strada per amare Hashem per scelta, per questa persona vale la pena tenere in vita 8 miliardi di persone. Come il famoso esempio di Shlomo HaMelech, come un campo pieno di spine che il contadino continua a annaffiare per una sola rosa. Che Shoshana ben Achochim ken Ra'ayati ben Abbanot. Come una rosa in mezzo alle spine, così è la mia moglie in mezzo a tutte le altre. Una frase di amore che HaKadosh Baruch Hu esprime nei nostri confronti. Ma non è sicuramente un mondo dove ci sono soltanto rose. Perché? Perché se sono rose forzate, sono rose appassite. HaKadosh Baruch Hu può fare terremoti, tsunami, incendi. In un attimo noi iniziamo a tremare, a chiedere Hashem, ti voglio bene, Hashem, aiutami. Ma come arriva se ne va? Perché? Perché è forzato. Questa ragazza che è stata forzata a dire ti amo, appena l'occasione per scappare, scappa. Giusto? Perché non è vero amore. Il vero amore è quello soltanto e soltanto quando ti danno la possibilità di scegliere. Ecco perché è così bello il libero arbitrio. E quando uno ha libero arbitrio e cade nel peccato, non deve lamentarsi con Hashem, deve lamentarsi con se stesso. Perché abbiamo scelto un pochino diversamente. In altre parole, quello che stavamo dicendo è che l'uomo, a differenza degli angeli, dei malachim, non siamo vincolati assolutamente dalla nostra natura, dal nostro istinto. È vero che anche noi abbiamo degli istinti, è vero, HaKadosh Baruch Hu ci ha dato gli Yetzer Tov, ci ha dato gli Yetzer Hara, ma non siamo vincolati. Perché? Perché noi abbiamo la capacità mentale, siamo umani e quindi siamo superiori agli angeli e abbiamo la libertà della consapevolezza di poter imparare ad amare Hashem. In altre parole, noi possiamo scegliere di agire contro noi stessi, contro la nostra natura, perché possiamo superare i nostri desideri, i nostri istinti, scegliere
Grazie.
con il tempo che ci vuole, con la mente fredda e lucida anche di servire Hashem. Anche se questo può contraddire il nostro impulso naturale. Vi faccio un esempio. Se io vi chiedo chi è l'uomo per definizione nella Torah che più di tutti rappresenta l'amore, cosa mi rispondete?
Avram Avinu.
Bravissimi. Cosa ha fatto Avram Avinu come decima prova?
Stava se per sacrificare suo figlio.
Ma non è possibile. Tu sei la personificazione dell'amore. Se Avram Avinu fosse stato un angelo, non avrebbe mai potuto fare questa cosa. Perché? Perché Avram Avinu è amore e basta. Invece abbiamo scoperto che noi non siamo angeli, siamo Neshamot, siamo anime, e quindi HaKadosh Baruch Hu ci ha dato la capacità di essere noi stessi e il contrario di noi stessi. Tutto questo fa sì che noi si possa arrivare a un livello di amore e di timore nei confronti di HaKadosh Baruch Hu che è molto più importante e più prezioso di quello degli angeli. Ok, l'ultima riflessione è quando una persona tutta la vita ha vissuto senza seguire i dettami delle mitzvot, della Torah delle mitzvot, cosa dice questa persona? Ormai è andata, io sono così e basta. Lui sta sottovalutando e declassando se stesso. Perché? Perché come gli angeli che non possono fare altrimenti, lui dice io non sono umano. Io sono declassato, invece non sei declassato, sei umano e gli umani, non, a differenza degli animali, anche nel mondo animale è così. Ci sono gli animali che sono, come si chiamano? Animali, quelli che aggrediscono, cioè hanno una definizione.
Predatori?
Feroci. Sì, esatto. Predatori penso sia la definizione giusta. I predatori non cambiano la loro natura. Hashem ha creato l'animale così e Hashem ha creato l'animale così. L'animale docile è un animale docile, l'animale predatore è un animale predatore. Non siamo animali. Noi abbiamo la capacità di poter essere tutto e il contrario di tutto. Quindi, quando una persona decide di fare teshuva, può cambiare a 180 gradi, non c'è nessun problema. Perché non siamo sottomessi, non siamo soggetti alla nostra stessa natura. Infatti, questo è quello che leggiamo nella Haftarah di Bealotcha, la famosa Haftarah di Yehoshua Cohen Gadol, che ha avuto un confronto con gli angeli, un confronto molto duro. E Hashem mi dice: Venatati lecha ma'alechim ben ha'omdim ha'ele. Hashem dice a il Cohen Gadol: Ti do il diritto di camminare tra quelli che stanno. Perché gli animali sono, scusate, gli angeli sono chiamati quelli che stanno, perché stanno sempre allo stesso livello. Non possono cambiare, invece noi, in quanto Neshamot, possiamo camminare, possiamo avanzare, possiamo sempre raggiungere dei livelli che non conoscevamo prima di noi stessi. Ok, quindi, conclusione. Gli angeli sono chiamati Chayot, Chayot HaKodesh, perché operano secondo la loro natura, non hanno libero arbitrio, hanno una missione specifica, chi nell'amore, chi nel rigore, ma quello è. Poi ci sono angeli più grandi, angeli più piccoli, ma dipende dalla potenza, dalla grandezza dell'angelo, significa dalla potenza che ha l'angelo nel cielo, ma rimane sempre classificato angelo dell'amore, angelo del rigore, della severità. A differenza, gli esseri umani, come dicevamo, che possiamo scegliere come servire Hashem, anche contro la nostra natura, e possiamo fare una inversione completa in ogni momento della nostra vita. Ecco perché l'amore che noi possiamo regalare ad Hashem ha un valore inestimabile, un valore che nessun tipo di angelo, neanche l'angelo più grande, potrà mai sognare di regalare ad Hashem. Detto questo,
Mi viene in mente una bella frase, Rav, che tu avevi citato, che diceva di un Rebbe, non mi ricordo quale: io non voglio il tuo Gan Eden, non voglio non so cosa, voglio soltanto te. Questa è l'espressione del massimo amore nei confronti di Hashem.
Sai che io credo che questo livello sia superiore anche all'amore. Perché io posso amare tantissimo una persona, ma non sono a livello di poter rinunciare a me stesso completamente, di annullare me stesso per questa persona. E quello che ha detto l'autore del Tanya, non voglio il tuo Gan Eden, non voglio il tuo Lama Ba, vuol dire tu mi hai promesso, mi hai scritto nella Torah che la ricompensa tua sarà così grande, ma non mi interessa. Questa è un'espressione del tuo amore e io voglio di più. Io non voglio il tuo amore, io voglio te stesso. È un livello superiore del livello dell'amore. Più avanti, in questo capitolo del Tanya, parleremo anche di questo, perché adesso vi spiego. Noi abbiamo detto quattro mondi: il mondo dell'emanazione, il mondo della creazione, il mondo della formazione e il mondo dell'azione. Il mondo dell'azione è il mondo che viviamo noi, nel mondo dell'azione fisico, ma c'è anche un mondo dell'azione spirituale. Qual è? È il mondo dell'azione che è il mondo della ricompensa per quelli che hanno servito Hashem come dei robot. Poi abbiamo il mondo della formazione, che è il mondo degli angeli, che servono Hashem con istinto, come abbiamo detto, istinto naturale, e anche delle anime che hanno servito Hashem con amore istintivo. Poi abbiamo il mondo del Olam HaBriah, il mondo della creazione, che è il mondo delle anime, dei grandi tzaddikim, che hanno servito Hashem, come abbiamo detto, con la razionalità, un amore razionale, che è un livello molto superiore. Poi abbiamo il livello che è quello per pochissimi, che è il mondo dell'emanazione, il mondo in cui non c'è altro che l'espressione della luce di Hashem, ma non è un vero mondo. E lì godono della luce di Hashem, i grandissimi tzaddikim che non hanno servito Hashem per una ricompensa o per amore verso Hashem, perché erano totalmente e in modo assoluto annullati a Kadosh Baruch Hu. Quindi è il mondo di Avraham, Yitzhak e Yaakov, il mondo dei grandissimi tzaddikim, e come il Baal Shem Tov ha detto, l'Admur HaZaken, l'autore del Tanya, è un'anima di quei mondi lì. È per quello che lui è arrivato a dire questa frase. Non è una frase per tutti. Io la posso dire, anche tu la puoi dire. Ma è soltanto, come dicono in ebraico, dalla bocca in fuori. Non è dalla bocca in dentro. Invece lui, quando ha detto questa cosa, era da solo. C'era solo Hashem con lui. Lui dice, HaKadosh Baruch Hu, io non sento che esisto perché tu mi possa chiedere di amarti. Io sono te, io voglio te, io rinuncio a tutto per te stesso. Che è il mondo più elevato ancora, ci arriveremo più avanti. Intanto cerchiamo di rimanere alla quota,
Coi
diciamo,
piedi
dei
per terra.
piedi per terra, quanto possiamo. Adesso noi abbiamo un versetto. Tutti noi conosciamo il profeta Yeshaya, uno dei più grandi profeti della storia ebraica. Il profeta Yeshaya completa la sua opera nel capitolo, credo, 64, con una frase molto particolare, anzi è la Haftarah di Rosh Chodesh, quindi la posso trovare anche qui, così ve la leggo in italiano. Sono gli ultimi versetti, l'Haftarah di Rosh Chodesh è proprio la conclusione del libro di Yeshaya. Trovato. Cosa dice il versetto? Ve'ayami de chodesh bechodesh. E accadrà che di luna nuova in luna nuova, significa Rosh Chodesh. Ogni Rosh Chodesh, umidei Shabbat be Shabbaton, e di Shabbat in Shabbat. Verranno tutti, yavochol basar, le ishtachavot lefanai, a prostrarsi al mio cospetto, ha detto Hashem, amar Hashem. Questo è un versetto fondamentale perché da questo versetto si impara, non voglio fare una lezione su questo versetto, ma si impara quanto tempo le anime, devono purificarsi prima di entrare in paradiso, in Gan Eden. 12 mesi. Da questo versetto si impara tante cose, ma si impara che quando arriverà Mashiach, tutte le creature, tutti gli esseri umani vorranno e chi di loro potrà entrerà nel Bet HaMikdash per inchinarsi ogni Shabbat e ogni Rosh Chodesh. Da questo versetto, noi, dato che siamo dei fuori classe, non studiamo soltanto la spiegazione semplice del versetto, giusto? Noi stiamo studiando Chassidut. Cosa ci insegna la Chassidut su questo versetto? Che ogni Rosh Chodesh e ogni Shabbat le anime che risiedono nel Gan Eden inferiore, tramite un apposito canale, salgono nel Gan Eden superiore, che si chiama Gan Eden Elyon, che nel mondo Beria, che non è il mondo degli angeli, è il mondo delle anime che hanno servito Hashem con la mente, e rimangono lì tutto Shabbat e tutto Rosh Chodesh, da questo versetto che è la conclusione del libro intero delle profezie di Yeshaya. Domanda: se io non sono a livello, questa domanda è stata la conclusione della lezione della settimana scorsa. Se io non sono a livello di andare nel mondo della creazione, nel mondo della Beria, perché di Rosh Chodesh e di Shabbat mi portano su? Io ho servito Hashem tutta la mia vita, mi sono accontentato di servire Hashem semplicemente con l'amore che avevo dentro il mio cuore, che ho ricevuto in eredità da Avraham Avinu. Perché sono figlio di Avraham Avinu, quindi il padre lascia in eredità qualcosa. Noi abbiamo ottenuto in eredità da Avraham Avinu l'amore e il timore da Hashem, da Yitzhak. Ma non è qualcosa che ho creato. Ho ricevuto una eredità, non ha lo stesso valore di qualcosa che ho creato io. Un padre, quando crea un'azienda, vuole che suo figlio prenda questa azienda e la moltiplichi e la renda un'azienda molto più importante e più redditizia di quello che il padre stesso è riuscito a fare. Questo è quello che vorrebbe ogni padre. Sicuramente non di rovinarla, ma anche lasciarla così com'è. Il figlio diventa statico. C'è questa famosa frase che girava, che i nostri nonni andavano nei cammelli, è una frase che dicono gli sceicchi delle varie Arabie. Dice che i nostri nonni andavano sui cammelli, i nostri nonni andavano a piedi, no, i nostri genitori sui cammelli, noi sulle Mercedes, i nostri figli sulle Ferrari e i nipoti di nuovo andranno sui
Sui
cammelli.
cammelli.
Vero? Avete sentito questa frase?
Sì, sì, sì. Molto
Perché
bene, sì.
quando il figlio eredita e basta, non capisce il valore di quello che ha ereditato e quindi non lo elabora, non investe e quindi torna tutto a essere come prima. Se
Scusi,
io.
Rav.
Sì.
A Rosain, ieri girava un gamal nella Rehob. Non so se l'hai sentito, no, veramente, ma che allora siamo. Ma
L'ho
allora sta arrivando il
visto.
Mashiach, ma. No,
No, il Mashiach arriva sull'asino, non sul cammello.
però i nostri nipoti vuol dire vanno sul cammello?
No, no.
L'abbiamo visto ieri lo Shine.
No, adesso ti spiego.
Ah.
Dovete sapere che a Rosh Ha'Ain c'è una linea immaginaria che si trova soltanto nella nostra mente. Che cosa è successo? È successo che quando è scoppiata la guerra nel 1948 perché lo Stato di Israele non abbia futuro, quando è stato dichiarata l'indipendenza dello Stato di Israele, è successo che tutti gli arabi si sono organizzati e c'era un gruppo di mercenari terroristi che sono arrivati dall'Iraq e hanno combattuto e sono arrivati fino a una certa linea e in questa linea sono stati fermati dai soldati tzaddikim, a quei tempi si chiamavano il Palmach, i Palmachin, non so chi di voi ha sentito parlare. Bene, questa linea in cui sono questi terroristi si sono fermati, il mondo ha deciso di chiamarla la linea del 48. Quindi questa linea è una linea immaginaria. Se tu vai a Rosh Ha'Ain, c'è una città che si è sdoppiata negli ultimi 10 anni, ma a un certo punto c'è una stradina che da quella stradina in poi ci sono dei campi che non si spiegano, E tutto è Eretz Israel che aspetta e ci dice: vieni e costruisci, ma nella nostra mente c'è una linea che si chiama la linea del 48. E quindi cosa succede? Che i prezzi a Rosh Ha'Ain, ma non solo a Rosh Ha'Ain, in Israele, degli appartamenti sono alle stelle. Una coppia che si sposa fino alla pensione dovrà pagare il mutuo, perché non possiamo costruire dietro la linea. È una linea immaginaria, cioè c'è una stradina, non c'è neanche un recinto, non c'è niente proprio. È una linea immaginaria che sta soltanto, diciamo, nelle mappe di Google, ma anche nella nostra testa. Cosa viene il cammello a Rosh Ha'Ain a dirci? Guardate che se voi non costruite, noi torniamo qui. Questo è quello che il cammello, adesso io non lo so, io non ho visto il cammello, sto cercando di
Ah, ho
interpretare
capito.
il messaggio del cammello. Il messaggio dice: guarda che noi, come quando il popolo è uscito dall'Egitto, è entrato in Israele, Hashem dice a Moshe Rabbeinu: Me'at me'at agareshenu mipanecha. Parashat di Mishpatim, Ad asher tifre venachalta et haaretz. Dice Hashem a Moshe Rabbeinu: piano piano io manderò via sia i sette popoli che io ho deciso che voi ereditererete le loro terre, se ne andranno via con le buone e con le cattive, ma non sparpagliatevi subito perché non siete sufficientemente numerosi e quindi gli animali feroci potrebbero abitare Eretz Israel. Ok? Quindi dice la Torah: Ad asher tifre, finché ti moltiplicherai, venachalta et haaretz, e potrai prendere in eredità questa terra. Alla faccia di tutte le nazioni che dicono che noi non abbiamo nessun merito su questa terra, basta aprire il libro più importante di tutti i libri di questa terra, che è la Torah, che dice chiaramente: entrerete, vehorashtem et haaretz, veitnachaltem ba, parasha di Masei, o Matot, Matot, la parasha di Matot. Più chiaro di così. Che dovremmo andare a rendere Israele e ereditarla, perché è stata la promessa che HaKadosh Baruch Hu ha fatto ad Avraham Avinu. E quindi noi abbiamo, tu mi dici, a Rosh Ha'Ain c'è il cammello. Il cammello viene a ricordarci: guardate che siete abbastanza numerosi per poter prendervi anche queste terre e dimezzare il costo delle abitazioni, far sì che i giovani non abbiano paura di sposarsi, far sì che Eretz Israel sia la vera Eretz Israel. Stiamo parlando di Judà, di Shomron, di questi territori. Quindi non ho altra interpretazione, scusatemi, mi è venuta questa. Se avete qualcosa di più profondo, ditemi voi. Comunque Mashiach arriva sulle nuvole. C'è scritto nel Talmud che Mashiach arriva sull'asino soltanto se non saremo meritevoli, ma se saremo meritevoli, Mashiach arriverà sulle nuvole, vuol dire non dal basso verso l'alto, ma dall'alto verso il basso. Devo ricordarmi dove ci siamo fermati. Stavamo spiegando. Va bene, andiamo avanti. Stavamo parlando del fatto che a ogni Rosh Chodesh, a ogni Shabbat, le anime salgono nel mondo della creazione. La domanda che noi adesso leggeremo nel Tanya è: che merito abbiamo maggiore degli angeli per andare noi a Shabbat e a Rosh Chodesh nel mondo della creazione, quando loro rimangono nel mondo della formazione, nel mondo di Yetzirah? Vi ricordate che c'è una halakha che dice che bisogna far uscire Shabbat un po' più tardi? Così è sia all'entrata di Shabbat che all'uscita di Shabbat. Di aggiungere la santità dello Shabbat anche ne nella feria.
Bravo, però nell'entrata anticipare.
Anticipare, certo. Anticipare vuol dire rubare dai 6 giorni della settimana sia all'entrata che all'uscita. Perché abbiamo questa mitzvah qui? Perché dovete sapere che tutte le anime, quando salgono nel Gan Eden superiore, nel Gan Eden Elyon, chiaramente da lì non vogliono scendere, perché il Gan Eden superiore è tutta un'altra cosa. È di godere di un Gan Eden della conoscenza, che è tutta un'altra cosa che godere di un Gan Eden della emozione. L'emozione è una, diciamo, una caratteristica, è una, chiamiamolo, un attributo, un'attitudine umana molto più bassa di quella, di quella mentale, la differenza tra l'uomo e l'animale, la differenza tra l'uomo e l'angelo. Quindi le anime che sono nel Gan Eden e Elyon di Shabbat non vogliono scendere, quindi noi facciamo un regalo a loro e continuiamo a dire è ancora Shabbat, così loro possono rimanere ancora qualche minuto. E quale sarà la nostra ricompensa per aver fatto questo? E quando sarà il nostro momento di essere Shabbat in Gan Eden a Elyon, anche noi potremo meritare di rimanere qualche minuto perché durante la nostra vita abbiamo fatto questo. Infatti ci sono degli angeli che entrano nel Gan Eden a Elyon e prelevano quelli che facevano uscire Shabbat al minuto. Conoscete quelli che al Beta Knesset vi dicono no, Shabbat esce alle 20 e 13, quindi alle 20 e 13 deve essere fuori.
Ce ne sono tanti.
Sì, e non si capisce questa cosa. Cioè, Shabbat può uscire alle 10 e 10 a Milano, a giugno, oppure a novembre, dicembre alle 5 e 29. Hanno sempre fretta. Hanno fretta alle 5 e 29, hanno fretta alle 10 e 10.
Scusi, Rav, ma allungare Shabbat significa Rabbeinu Tam?
No, no, Rabbeinu Tam non è una cosa prescritta per tutti, è una scelta. Allungare Shabbat vuol dire. Noi di default, quando annunciamo l'uscita di Shabbat, e già comunque sono 6 minuti oltre il tempo dell'uscita delle stelle, perché per due motivi, sia per avere la certezza che Shabbat sia uscito, che le tre stelle che vediamo non sono tre stelle grandi, ma sono tre stelle medie, perché Shabbat esce quando si vedono tre stelle medie, e il secondo motivo è quello anche per dare a Shabbat un po' più di tempo per lasciare le anime godere un po' di più dal Gan Eden a Elyon. Chi poi vuole fare uscire Shabbat come Rabbeinu Tam, tavo alav beracha, ma non è la halacha, non è obbligatorio. Stavamo dicendo, scusate, oggi sono poco riflessivo. Ok, stavamo parlando di questo. Ah, del fatto che ci sono in Beta Knesset delle persone che hanno sempre fretta. E vabbè. Magari insegniamo loro questa halakha così si calmano un pochino. È un problema di tutti i Bate Knesset perché in realtà a Seuda Shlishit il rabbino fa un discorso e il motivo per il quale tutto il Kaal, tutto il pubblico ha il cuore avvelenato contro il rabbino è perché lui ha fatto il discorso che è durato 3 minuti in più, 4 minuti in più. Quindi di conseguenza loro escono dal Bate Knesset 3 minuti più tardi e questo li fa impazzire. E quindi loro dicono che questo rabbino non va bene, dobbiamo cambiare rabbino. Non è un rabbino che ha a cuore le necessità del pubblico. Bisogna avere pazienza, è così e basta.
Forse la necessità di andare a accendere il telefono. Oggi siamo schiavi tutti del telefono.
Sì. Ieri sera c'era un bellissimo gruppo nel nostro Beta Knesset di ragazzi da tutta l'Europa. È un bellissimo gruppo, sono venuti e abbiamo fatto il discorso non in italiano, un po' in ebraico, un po' in inglese, perché così capissero anche loro. E ho parlato un attimo della parasha, che era il peccato della Shonara, della maldicenza. Due parashiot intere. 106 volte la parola Kohen in due parashiot, perché quando una persona usa la bocca per la maldicenza, deve andare dal Cohen che è colui che ama per imparare la lezione d'amore. Però ho spiegato a questi ragazzi che noi si vive sui social perché non diamo assolutamente importanza alla nostra vita. Siccome ci sentiamo vuoti, allora andiamo a cercare un po' di contenuto nella vita degli altri. E quindi bruciamo e rubiamo la nostra vita per andare a vedere cosa succede dagli altri. Se una persona ha un appagamento della propria vita, si sente accomplished in italiano, non so, compiuto,
Completo.
soddisfatto di se stesso. Cosa succede? Succede che non ha bisogno di andare sui social, perché lui è lui la vita, è lui il protagonista, non sono gli altri. Perché una persona parla la Shonara? Perché lui non ha niente da raccontare di se stesso, quindi quello che lo salva dall'annegare nella buca che si è creato, dando poco significato alla propria vita, andare a parlare male degli altri in modo che anche gli altri siano come me nella stessa buca. Perché se lui invece è una persona che ha successo nella sua vita, questo mi fa stare male perché mi fa sprofondare ancora di più. Quindi quello che devo fare è di fare in modo di riequilibrare parlando la Shonara sull'anima. Invece, come si guarisce da questa malattia? Semplicemente amplificando il valore della nostra propria vita. È molto semplice. Questa cosa che corriamo tutti ai cellulari quando esce Shabbat, sì, Yetzer Hara, cosa vuoi fare? Da ragazzi no non avevamo i cellulari e quindi non voglio giudicare i giovani di oggi perché io non ho avuto questa prova che hanno avuto che hanno loro tutte le volte, ma io ricordo che noi Shabbat usciva quando usciva. Eravamo tutti seduti intorno a un tavolo, il nostro in yeshiva il Rabbanim facevano dei discorsi bellissimi, si cantava tutti insieme, c'era un'armonia, come si può dire, un ambiente che non puoi descrivere, o lo hai vissuto. Chi guardava l'orologio? Shabbat è uscito 40 minuti fa, ma cosa mi interessa? Io adesso sono nel posto migliore dove potrei essere. Forse se avessimo avuto tutti i cellulari che ci aspettavano, sarebbe stato più difficile, sicuramente sì. Sicuramente sì. È la prova ultima prima dell'arrivo di Mashiach, è il colpo di coda del Satana. Dice: io non rinuncio al mio regno, devo fare di tutto di più. E purtroppo siamo arrivati al fatto di vedere i giovani che non hanno più un motivo per svegliarsi la mattina, perché questo rende completamente addicted tutti quanti, dipendenti dalla vita degli altri, e questo è il motivo per il quale si cade anche nella Lashon Hara, nei messaggini, nelle risposte che si danno, eccetera, eccetera. Cerchiamo di concentrarci sulla nostra vita e così vivremo, come dice il David HaMelech, Mia Ish HaFetz Chaim, l'uomo che desidera la vita. Netzor Leshon Chamera, chiudi la bocca. Usfatecha Midaber Mirma. E le tue labbra da parlare Mirma significa l'imbroglio significa,
Menzogna.
come si dice, meschino, eccetera. Io volevo 2 minuti leggervi il Tanya, perché siamo già arrivati alla fine della lezione, ma è importante leggerlo. State con noi ancora 2 minuti e abbiamo almeno capito questa cosa. Riga 1, per ciò che riguarda il motivo per cui queste anime meritano di salire più in alto degli angeli, abbiamo detto che le anime che si trovano nel paradiso inferiore, nel Gan Eden HaTachton, salgono di Shabbat, come abbiamo letto nel versetto di Yeshaya, Ve'ayam midei chodesh bechodesho midei Shabbat beShabbato yavo kol basar leishtachavot lefanai amar Hashem, di Shabbat e di Rosh Chodesh saliranno di livello per potersi inchinare davanti alla saggezza di Hashem. Saggezza di Hashem è il mondo dell'emanazione, il mondo di Azilut. Quindi ci avviciniamo al mondo dell'emanazione, dal mondo di Yetzirah al mondo di Briah, per avvicinarci al mondo dell'emanazione, che è il mondo della Chokhmah. E soltanto con la Chokhmah noi possiamo capire quanto è infinito HaKadosh Baruch. Riga 3. Chiede la domanda, anche se il loro servizio delle anime nella vita terrena non è stato compiuto con nulla più del timore e dell'amore naturali. Che belle le parole del Tanya. Riga 4. Esso è che il motivo per il quale quindi meritano di andare nel Gan Eden Elyon, in grazia del loro timore d'amore, fu soggiogata la Sitra Achra che si era vestita del loro corpo. E questo tanto nel campo dello scostarsi dal male, surmerà col reprimere ed estirpare le passioni, quanto in quello del fare il bene a Setov, come è stato discusso in precedenza. In altre parole, cosa ha detto? Ha detto che, a differenza degli angeli che non hanno mai avuto un Yetzer Hara, noi quando eravamo nel mondo fisico abbiamo vissuto con un Yetzer Hara che ci metteva in un conflitto interiore continuo senza neanche una pausa. Ma tutte le volte che noi abbiamo fatto le mitzvot e non abbiamo fatto le trasgressioni è perché noi abbiamo deciso di non dare ascolto allo Yetzer Hara. E questo gli angeli non ce l'hanno. E quindi noi lasciamo il mondo di Yetzirah, il mondo della formazione, di Shabbat e dello Shkodesh, andiamo nel mondo della creazione, nel mondo di Beria, che è il mondo delle anime che hanno servito Hashem con amore e timore, nate dalle conseguenze della consapevolezza, conseguenze mentali, per godere Shabbat e lo Shkodesh per il merito che abbiamo combattuto contro il nostro Yetzer Hara. Leggo ancora due righe. Esse avevano la facoltà di scegliere il male, Dio ci guardi, eppure essi scelsero il bene. Potevamo non svegliarci la mattina per andare al Bet Knesset, potevamo non mettere tefillin quel giorno, potevamo accendere il televisore e il cellulare di Shabbat, potevamo fare tante trasgressioni, non le abbiamo fatte. Vuoi toglierci questo merito? E quindi noi meritiamo più degli angeli, e quindi di Shabbat e di Rosh Chodesh siamo avvantaggiati. In questo modo, riga 12, per soggiogare la sitra achra sono due parole in aramaico che significa la parte. L'altra parte, la parte del male, e diffondere così la gloria del santo benedetto Elisia, HaKadosh Baruch Hu. Ieri ho studiato perché si chiama così, molto bello, ma non c'è tempo. Come la luce eccelle, eccetera, come discusso in precedenza. In altre parole, quando noi facciamo una mitzvah, emaniamo e diffondiamo la luce di HaKadosh Baruch Hu in questo mondo, ed è una cosa che soltanto noi, anime nei corpi, con il nostro Yetzer Hara, possiamo fare. A differenza dei malachim, degli angeli, che loro non hanno la possibilità, la capacità di fare questa cosa perché non sono stati programmati in questo modo. Concludo, c'è un passuk all'inizio della Torah, il passuk del Chumash Parashat di Bereshit, che dice così: che alla fine dei 6 giorni della creazione, Vayare Elohim et kol asher asah veineh tov me'od. E Dio ha visto tutto quello che ha fatto ed era molto bello, molto bene. Tov meod, molto bene. Chachamim dicono: cosa vuol dire Tov meod? Sono due parole. Tov o meod? Chachamim dicono così: Tov e Yetzer Tov. Meod e Yetzer Hara. Yetzer Hara è Tov meod. Come fai a dire che Yetzer Hara è odio ter Tov? E invece, quando abbiamo letto queste righe, abbiamo capito anche questo. Perché grazie al nostro Yetzer Hara noi possiamo elevarci a dei mondi che gli angeli non possono perché loro non hanno avuto lo Yetzer Hara. Quindi questo Yetzer Hara che credeva di farci del male, in realtà è venuto a farci del bene. Questi maledetti terroristi assassini sono venuti per unirci, sono venuti per... Sapete quanta gente si è avvicinata ad Hashem dopo il 7 ottobre? Quanta gente ha capito che aggraziarci e questa gentaglia qua non servirà mai a niente? Continuare a credere due popoli, due paesi, due popoli, non so come li chiamano loro. Prima domanda, noi siamo un popolo ebraico, loro che popolo non sono? Sono una marmaglia di giordani, siriani, egiziani, addirittura bulgari, Kosovo, di tutto e di più c'è lì, non hanno mai avuto né un regno, né un re, né una moneta, né una storia, un bel niente di niente. È tutto fittizio e noi per così tanti anni ce li siamo aggraziati per ottenere questa sberla che è il 7 ottobre. Ma il male alla fine è Tov Meod, perché aiuta noi. Lo Yetzer Hara ci aiuta. Senza Yetzer Hara saremmo dei programmi di un computer, niente di più. Grazie allo Yetzer Hara noi siamo delle anime superiori a qualsiasi creatura che Hashem ha fatto, compreso anche gli angeli. Questo era l'argomento di questa lezione, di questa settimana. Quindi da adesso in poi camminiamo con la testa alta. Noi siamo Neshamot e abbiamo una missione importantissima, quella di elevare il mondo intero al livello in cui possa ricevere la luce di Hashem presto nei nostri giorni. Tutti in buona salute, Bezrat Hashem. Shavua Tov a tutti quanti, grazie per l'ascolto, siete stati un ottimo pubblico.